6 di sera Magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Manifesti, che passione! Una collezione di collezioni. Questa è la nuova mostra a cura di Mario Piazza e Nicoletta Ossanna Cavadini al Max Museo di Chiasso. Poi abbiamo un'altra mostra, Lugano disegnata dal vivo, Invito a rallentare, dell'associazione La Nona Arte. È una mostra di artisti ticinesi che presentano Carnet de Voyage. Infine vi presentiamo la stagione del Teatro San Materno di Ascona, che è appena stata inaugurata. Fino all'8 novembre il Max Museo di Chiasso ospita la mostra Manifesti, che passione! Una collezione di collezioni a cura di Mario Piazza e Nicoletta Ossanna Cavadini. La mostra si propone come un'esposizione dedicata al manifesto, quale prodotto grafico e forma espressiva unica nel suo genere, per la capacità di veicolare concetti ed emozioni attraverso un linguaggio sintetico fatto di immagini, di colori e di rapporti compositivi tra vuoti e pieni. Il manifesto ha caratterizzato la comunicazione di fine 800 e del 900 e ancora oggi, sebbene attraverso modalità multiformi, quelle del digitale, accompagna la nostra quotidianità nelle strade, sui mezzi pubblici e nei grandi spazi urbani. Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del Max Museo di Chiasso.
Max Museo di Chiasso ha la missione della grafica, del design e della comunicazione visiva. Il manifesto nella storia della grafica costituisce un vero e proprio punto di riferimento a partire dalla fine dell'Ottocento fino a tutta la contemporaneità, ma con modalità molto diverse che l'ha portato inizialmente ad essere ritenuta una semplice réclame ad entrare nel mondo dell'arte della grafica, grazie alla mano di questi primi artisti che venivano chiamati cartellonisti e che oggi sono degli attestati graphic designer che sanno comunicare con fantasia, con creatività, ma anche con una maniera strutturata la nostra attenzione e soprattutto comunicare un messaggio culturale. E quindi scoprire attraverso manifesti che passione, che individua non solo un'arte ma anche una volontà di farla diventare collezione, l'insieme di manifesti, è una modalità piacevole che a volte è stupefacente, rientrando in una delle elementi significativi della nostra società civile.
Nel museo sono esposti oltre 80 manifesti europei secondo un filo conduttore tematico cronologico, no? Che evoca appunto la nascita e lo sviluppo della réclame, poi denominata pubblicità, campagna pubblicitaria, diciamo.
Sì, infatti quando si pensa a una collezione di manifesti si immagina questi depositi con le cassettiere e tutto un sistema molto articolato di mantenere e conservare la carta nella sua fragilità. Esporre quindi una scelta di una collezione che proviene a sua volta da donazioni significative, da interi graphic designer con il loro archivio, piuttosto che a singoli collezionisti, ecco, ci siamo posti il problema con il co-curatore Mario Piazza di dare una chiave di lettura anche sulla storia del manifesto a coloro che vengono a vedere la mostra. Quindi nella prima sala si trovano i manifesti di inizio Novecento, quando il tema era essenzialmente il tema legato ai mezzi di comunicazione, quindi alla ferrovia, alle funicolari, ai luoghi anche dove frequentare, dove il turismo turismo nascente voleva far vedere questi bei panorami e questa capacità di comunicare appunto la bellezza del luogo. Nella seconda sala invece noi ritroviamo il tema del prodotto. Ben presto gli imprenditori scoprirono all'inizio del Novecento la grande potenza del manifesto e quindi i cartellonisti dovettero industriarsi e trovare il modo di comunicare nell'aspetto più curioso possibile il prodotto. E quindi troviamo ad esempio un bellissimo manifesto di Santi Chavinsky, grande maestro del graphic design svizzero, con un prodotto comunicato alle donne, oppure anche come Laura Lam, abbiamo diversi grandi maestri del graphic design svizzero. Quindi poi nelle ultime due sale ci si apre ai diversi altri temi della cultura del manifesto, in particolar modo gli eventi culturali, le mostre, le modalità delle diverse campagne volute dal committente e nello stesso tempo innovative, dove la grafica è strutturata, dove il disegno va mancando, sostituito dalla fotografia, poi dal graphic designer nel rapporto tra lettering e griglia strutturale e elemento compositivo, potremmo dire. Quindi c'è tutto lo Swiss style, c'è tutta la cultura svizzera in cui la grafica è importantissima e crea anche attraverso la struttura del suo stesso manifesto. Infatti bastava anche passare il confine che vediamo subito la differenza tra l'Italia e la Svizzera, dove noi abbiamo questo formato mondiale di manifesti, dove abbiamo una forza visiva e un linguaggio che assolutamente affatto scuola in tutto l'ambito internazionale. Quindi la mostra attraverso graphic design di grande nome, noi possiamo pensare ad arrivare fino anche a Bruno Monguzzi, che ha ricevuto il Swiss Premio di Design nel 2025, ma possiamo pensare anche a grandi graphic designer come Orio Galli, come Armin Vogt. Noi attraverso la lettura di questi manifesti colorati, assolutamente coinvolgenti, scopriamo quello che è stato il fascino più della prima reclame, poi pubblicità e quindi campagna di comunicazione, in cui il manifesto non è più l'unico o il solo mezzo di punta, ma tutto l'insieme della corporate image, quindi dei dépliant, dei flyer, dei biglietti da visita e della struttura della comunicazione più ampia, come nella contemporaneità si fa, si trova anche all'interno delle bacheche.
Una nuova arte che chiamiamo cartellonistica si rivela fortemente democratica perché non richiede costi particolarmente elevati e garantisce la fruizione da parte di un vasto pubblico.
Esattamente, all'inizio del Novecento si parla di scenografia di strada. È un nuovo modo di comunicare anche a un pubblico che era per lo più illetterato, che non sapeva nemmeno leggere. Quindi lo scoprire e unire le lettere nella loro composizione, nel lettering, capire il messaggio culturale del messaggio stesso, del manifesto, leggere le forme, i colori, è assolutamente una modalità di comunicazione all'epoca innovativa, oggi molto più consueta, strutturata e anche studiata da esperti del settore.
Lugano disegnata dal vivo, un invito a rallentare dell'associazione La Nona Arte, che presenta il GEA Lugano Art Fest nel patio del Palazzo Civico a Lugano dal 7 al 15 di settembre. Una mostra dedicata ai carnet de voyage e al disegno dal vero. Protagonisti sono 15 artisti ticinesi e 189 tavole originali che restituiscono, attraverso tecniche e stili, sensibilità differenti, luoghi, persone e storie del territorio. dalla storia del quartiere del Sassello a quella dell'aviatore Pierino Primavesi, dalla memoria della storica birreria Gambrinus fino agli scorci quotidiani della città. E quindi le opere costruiscono un itinerario attraverso una Lugano osservata e raccontata direttamente sul posto. A parlarci di questa mostra e del GEA Lugano Art Fest è Marco Lucchetti, presidente dell'associazione Nona Arte.
Allora, GEA nasce per poter dare la possibilità a tutti i futuri partecipanti, chiaramente a tutti quelli che vorranno venire a vedere e ad ammirare questa mostra, per capire che cos'è il carnet de voyage, cioè che cos'è il disegno che illustra un luogo. È un'illustrazione, ma un'illustrazione che mi consenta, perché io nasco come galleria d'arte dedicata al fumetto, alla comic art, e quindi ritorno al discorso dell'illustrazione che è anche fumetto. Perché? Perché un'illustrazione, quindi un'immagine dipinta, disegnata, illustrata da uno sketcher, da un urban sketcher, come vengono definiti, è anche un racconto, perché è come l'autore, l'autrice, vede, interpreta e racconta quella particolare immagine. E soprattutto perché è lenta? Perché normalmente tutti coloro che hanno creato, ma nei millenni, perché parliamo di una storia millenaria di questa particolare arte, che hanno raccontato per immagini che cosa hanno visto, raccontano delle emozioni e trasmettono delle emozioni. In questo senso sono veramente delle opere, sono 189 opere, una più emozionante dell'altra, pensando soprattutto al fatto che queste artiste e questi artisti non sono artisti e artisti professionisti, ma sono delle persone che prendono il loro tempo, che camminano in montagna, in città, qui abbiamo gli urban sketcher, parliamo di Lugano, e a un certo punto si fermano colpiti da uno scorcio, colpiti da un panorama, colpiti da una luce che fa intravedere qualche cosa che prima non si vedeva, perché anche il discorso della luce e dell'ombra è importantissimo. Si fermano impegnando del tempo e tracciano dei disegni a matita, uno schizzo a matita, e poi questo schizzo viene colorato, qualcuno direttamente l'acquerello, e nel momento stesso in cui attraverso la punta della grafite o attraverso i pennelli e quindi il colore trasportato sulla carta, loro riescono a imprimere tutta la loro emozione vista attraverso gli occhi e trasferita attraverso il cuore sulla carta.
Un programma di incontri. Ci sono anche delle mattinate dedicate alle scuole elementari e superiori e anche attività per i gruppi della terza età.
È un'arte così moderna, ma non è poi così moderna. Diciamo che negli ultimi anni ha avuto una rinascita, assolutamente, però il carnet de voyage, noi pensiamo ai grand tour settecenteschi, ottocenteschi, dove soprattutto gli inglesi attraversavano l'Italia, Milano, Roma, Venezia, Pompei, e raccontavano attraverso le immagini le emozioni. Io vorrei fare un riferimento a colui che viene considerato il padre dei fumetti moderni, Rudolf Töpffer, ginevrino, siamo all'inizio del XIX secolo, quindi nasce intorno al 1830. Lui è un professore, uno scrittore, un caricaturista, ma soprattutto è un autore di racconti di viaggi. Crea i primi fumetti perché lui unisce per la prima volta nell'epoca moderna, perché in passato, Rinascimento, cioè la storia del fumetto accompagna tutta la storia dell'uomo, a cominciare dai graffiti della Val Camonica, qui poco poco distanti da noi. Rudolf Tozer le dicevo, lui inventa i primi fumetti, che sono nient'altro che immagini sequenziali che raccontano una storia unendole alle parole. Ma è importantissimo, possiamo dire che sia l'anello di congiunzione tra ciò che è l'illustrazione e cosa è il fumetto, perché lui, essendo anche un insegnante, lui accompagnava i suoi alunni sulle montagne ginevrine, sulle montagne romande, e creò Voyage à Zigzag, un insieme di disegni durante i suoi viaggi didascalici con i suoi allievi. Vi aspettiamo, perché effettivamente tutti i giorni ci saranno conferenze, workshop, in cui si insegnerà i primi rudimenti del disegno per i carnet de voyage. Le scuole, come ha detto, sono state prenotate tantissime e saranno poi accompagnate dalla direttrice artistica Cristina Rogna Manassero, che spiegherà il percorso museale di tutte queste 189 opere. Ogni giorno, quindi dal lunedì 7 settembre a martedì 15, avremo degli incontri, la domenica anche più d'uno, quindi vi aspettiamo numerosi.
Tra passato e futuro prosegue il dialogo tra le arti al Teatro San Materno di Ascona. È stata presentata proprio questa settimana la nuova stagione autunnale, che prende avvio il 19 settembre. Ispirandosi a figure significative della sua storia e omaggiando il passato, proiettandosi verso il futuro con inedite sperimentazioni. Ci presenta questa stagione teatrale Lisa Ferretti, curatrice e programmatrice del Teatro San Materno di Ascona.
Questa stagione autunnale, diciamo che si ispira molto alle grandi figure significative del passato, della storia del teatro, quindi da Charlotte Barat, Karl Weidemeyer, architetto che l'ha costruito, fino a Rainer Maria Rilke, omaggiando appunto il passato, proiettandosi però verso il futuro con inedite sperimentazioni. La stagione si apre il 19 e 20 settembre con uno spettacolo Giovani Tracce della nuovissima compagnia giovani Tiziano Arnaboldi, nella quale ci sono 6 interpreti che sono proprio un nuovo ensemble che è stato composto tramite una selezione di oltre 500 candidature, e queste ragazze attraversano il tema, diciamo, dell'entrare nel presente e proiettarsi verso il futuro, diciamo, affidandosi al coraggio, al linguaggio del corpo. E questo è un progetto di creazione contemporanea che si concentra sull'inserimento professionale dei giovani interpreti che hanno appena finito delle scuole di danza. Poi vado subito nell'evento che chiude invece la stagione, il 6 dicembre, che è Danza e Mistero, omaggio coreografico che la compagnia Tiziano Arnaboldi ha fatto a Charlotte Barat 10 anni fa, e viene riproposto in quanto appunto il 7 dicembre cade il 40° anniversario della scomparsa della danzatrice sacra e fondatrice del Teatro San Materno. La pièce, che era stata insignita del Premio Svizzero Patrimonio della Danza nel 2018, è un incontro tra la bellezza e il mistero del gesto e della poesia. Quindi sulla scena ci sono mani e sguardi, queste posture gotiche tipi piedi di Charlotte Barat, che dialogano però con la danza contemporanea, sulle musiche di Bach, Pergolesi e Mozart, che a lei erano molto care. E per la prima volta lo spettacolo viene affiancato nel pomeriggio, quindi prima dello spettacolo ci sarà un laboratorio di danza guidato appunto da Tiziano Arnaboldi, aperto a tutti. Sempre, diciamo, tra il legame tra danza, musica e spiritualità, ci porta anche un altro evento che è al secondo in cartellone, il 17 e il 18 ottobre, lo spettacolo Quiete Vorticosa, sempre della compagnia Tiziano Arnaboldi, affiancato questa volta dal pianista Marco Dalpane. Lui è un compositore e pianista bravissimo e reinventa al pianoforte un brano del compositore americano Terry Riley, il brano è, cioè l'opera in realtà è Fantasy on Persian Surgery Dervishes, e lui ha reinventato quest'opera. Poi quest'anno abbiamo il piacere di ospitare anche il passaggio del Festival La Via Lattea, la 22esima edizione, curata da Pagliarani. Quest'anno appunto l'edizione è dedicata al poeta Rainer Maria Rilke per il 100° della sua morte. E Rainer Maria Rilke era amico dei Barach, quindi aveva soggiornato più volte al castello Samaterno. E poi l'evento forse più speciale della stagione è il 22 novembre con Melodie Zau, la prodigiosa pianista, compositrice e direttrice d'orchestra svizzera, con l'evento Geometrie Sussurranti, dove la bravissima pianista e compositrice dialoga attraverso l'improvvisazione al pianoforte con le forme, i colori e le geometrie del Teatro San Materno, trasformando quindi questo gioiello architettonico in materia sonora, quindi richiamando le sperimentazioni dei tempi del Bauhaus. E poi c'è ancora un incontro a novembre invece con il Teatro Contemporaneo, Piccola Iliade si chiama lo spettacolo, e narra i ricordi calcistici di una bambina negli anni 90, ma poi da lì si sviluppa su una riflessione generazionale sulla condizione femminile.
Grazie per averci seguito. 6 di Sera Magazine termina qui. Appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.